solo tre versetti. Vedete che abbiamo qui tutto da mucchio dello Spirito Santo. Leggiamo i primi tre versetti del capitolo 8. In seguito egli se ne andava per le città e i villaggi, predicando e annunziando il lieto messaggio del regno di Dio. C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, detta la Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni. Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode. Susanna e molte altre che li assistevano con i loro beni. In seguito, cioè dopo quel pranzo nel quale Gesù è stato proclamato silenziosamente Messia da una peccatrice e durante il quale Gesù ha potuto farsi conoscere come colui che porta il perdono di Dio, la presenza di Dio in mezzo agli uomini, in seguito, quindi con gioia, ma nello stesso tempo anche con prudenza, perché ha visto, si è reso conto che non tutti lo ascoltano con amore, se ne andava per le città e i villaggi. Qui invece che dire se ne andava si potrebbe anche tradurre attraversava le strade. Questo verbo è al passato, ma un passato che indica continuità, cioè Gesù non stava fermo, attraversava le strade, vuol dire che cercava proprio di incontrare la gente, cercava di passare dappertutto, di riempire tutta la regione della sua presenza, di non risparmiarsi nessun luogo, non lasciare indietro nessuno. Se ne andava per le città e i villaggi. Le città sono quegli agglomerati urbani circondati dalle mura, chiusi. I villaggi sono villaggi aperti, senza mura, più abitati da gente che si dedica alla campagna, le mura darebbero fastidio. Però ovunque ci sono anche città, in modo che tutti, anche quelli dei villaggi, in caso di pericolo possono rifugiarsi. Quindi Gesù va dappertutto per le città e i villaggi, nei luoghi chiusi, nei luoghi aperti, nei luoghi protetti e nei luoghi senza protezione. Ogni categoria di persone vuole incontrare, sia quelle un po' più sedentarie della città che quelli un po' più mobili delle campagne dei villaggi, predicando e annunziando il regno di Dio, il lieto messaggio del regno di Dio. Predicando e annunziando. Predicando. Questa parola traduce, vuol tradurre, un termine che indica il gridare che fanno i banditori del re. In Galilea, metti, c'era Erode, quando Erode doveva far conoscere una nuova legge o una nuova tassa o una nuova chiamata alle armi, mandava i banditori, gli araldi, ad annunciare con la tromba e poi con voce forte che tutti sentano, ad annunciare le novità. E Gesù fa la stessa cosa, però lui non è mandato da Erode, lui annuncia il lieto messaggio del regno di Dio. Bandisce questa novità, il regno di Dio è inaugurato. Dio regna. Gli uomini possono mettersi a servizio di Dio invece che dei re di questa terra. I re di questa terra opprimono, non sanno che bandire, che annunciare nuove tasse o nuove leggi per opprimere sempre di più. Il regno di Dio ha invece un lieto messaggio. Se Dio regna, la sua protezione è sicura, non incerta come quella dei re. Se Dio regna, Lui non chiede le cose di questo mondo. Casomai chiede qualcos'altro, ma soprattutto Dio ha più da dare che da domandare. Per cui il messaggio del regno di Dio è lieto. È un messaggio che sorprende, che dà gioia, perché inaugura una nuova vita. E questo lieto messaggio del regno di Dio, noi sappiamo che è proprio Gesù stesso, la sua presenza, che consola, che guarisce e dà speranza, dà fiducia agli uomini, non solo per la vita su questo mondo, ma anche per la vita eterna. Predicando e annunciando il lieto messaggio del regno di Dio. Questo è quello che sta facendo Gesù continuamente. Questa parola, per quelli che leggono il Vangelo che Luca sta scrivendo, è un invito all'ascolto attento e fiducioso. Quello che Gesù deve dire è un messaggio lieto. A Gesù preme la gioia degli uomini. Tutto quello che fa, lo fa perché essi vivano. Perciò questa parola detta quasi di passaggio, quelli che leggono il Vangelo la sentono come un invito a maggior attenzione, perché quando si sa che sta arrivando un messaggio lieto, allora si fa attenzione, un'attenzione più grande, perché nessuno vuol lasciarsi sfuggire la possibilità della gioia. C'erano con lui i dodici. C'erano con lui i dodici. Sono con lui questi uomini. Che cosa vuol dire? Che camminano con lui. Che Gesù sta attraversando le città, raggiungendo villaggi su tutte le strade. Quindi camminano con lui, ascoltano quello che Gesù dice, quello che Gesù annuncia e partecipano alla sua opera. In che modo? Essi stanno in silenzio, è Gesù che annuncia, ma la loro presenza, soltanto il loro essere presenti accanto a Gesù, il numero di 12, attira l'attenzione. È diverso se va in giro un uomo da solo o se va in giro un gruppo di 12 più uno. Quindi essi, pur col loro silenzio, stanno soltanto ascoltando la parola di Gesù, lo accompagnano. Questa loro presenza è preziosa, diventa un partecipare all'opera di Gesù, perché aiutano il popolo, la gente, chiunque, a dare un'attenzione diversa, più attenta, più intensa alle parole del Signore. con la loro presenza vicino a Gesù e si collaborano. E col loro numero, semplicemente col loro numero, e non è merito loro, il numero, col loro numero di 12 danno un significato a questo pellegrinare di Gesù. Sono in 12, come le 12 tribù del popolo di Israele, come i 12 patriarchi che hanno dato inizio a tutto il popolo di Israele. Così con questo numero lasciano intendere che il camminare di Gesù attraverso la terra di Dio è il camminare del popolo di Dio. È un popolo nuovo che sta nascendo. Il regno di Dio diventa visibile in questo inizio di nuovo popolo. Col loro numero quindi danno un significato grande. Gesù è il nuovo Mosè, o più di Mosè, che cammina col suo popolo. C'erano con lui i 12. È il gruppo ristretto, fondamento che sarà il fondamento del nuovo popolo di Dio, l'inizio. Gesù è individuato dalla loro presenza, la gente comincia a vedere questo gruppo di 12 uomini che camminano, sanno in mezzo a loro c'è Gesù. Quindi la presenza di Gesù è individuata dalla presenza di questo gruppo. E Gesù si lascia, come dire, riconoscere, si lascia individuare come colui che sta in mezzo a questi 12 e non si vergogna. Che dovrebbe vergognarsi? Chi erano quei 12, poveretti? Lo vedremo più avanti. Non lo conoscono ancora. Non hanno fede. Gesù dovrà continuamente richiamarli, anche sgridarli, insegnare a loro di più che agli altri, perché sono. Ma Gesù non si vergogna. Si lascia individuare dalla loro presenza e si lascia riconoscere come colui che sta in mezzo a quei 12. Probabilmente sono anche pieni di difetti e anche di peccati questi 12. Eppure Gesù non si vergogna. C'erano con lui i 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità, e poi e molte altre. Quindi, insieme con Gesù, ci sono i 12 e ci sono molte donne. Questa è proprio una grande novità. Nessun rabbi ebreo si sarebbe fatto accompagnare dalle donne. Cosa vuol dire allora? Vuol dire che Gesù non si ritiene un rabbi. Gesù non è un rabbi ebreo qualunque. Gesù è proprio l'inizio di un nuovo popolo. E il popolo non è fatto solo da uomini. Il popolo è fatto da uomini e donne. Con Gesù quindi camminano non soltanto i 12 uomini, ma anche molte donne. È un vero popolo, è davvero il nuovo popolo di Dio. Di queste donne alcune sono addirittura chiamate per nome, 3. Anche degli apostoli tre in particolare vengono chiamati più spesso e stando più vicini a Gesù in momenti particolari. Così anche tre donne vengono chiamate per nome. Sono queste tre donne vere testimoni della salvezza operata da Gesù, perché sono state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Queste tre donne, e anche le altre, hanno esperienza di cosa sia la sofferenza. Sanno cos'è la malattia, sanno cosa vuol dire essere schiave di spiriti cattivi. Ed esse sono state liberate da Gesù. Sono quindi testimoni della sua salvezza. E il fatto che proprio loro sono chiamate per nome, proprio queste tre, che sono state liberate e guarite, vuol dire che esse non si vergognano di ciò che erano state. Addirittura la Maddalena, Maria, da lei erano usciti sette demoni. E l'Evangelista lo dice a tutti. Quindi lei non si vergogna, questa Maria, di essere stata indemoniata. Anzi, io credo che lei è contenta di poter essere gloria di Dio. Adesso non lo è più, è stata liberata da Gesù. Quindi anche il chiamarla per nome diventa un aiuto per riconoscere chi è Gesù. La vita di queste donne è un annuncio silenzioso, è un sottolineare la verità di quello che Gesù sta dicendo nella sua predicazione, nel suo annuncio. Lui annuncia il lieto messaggio del regno di Dio. La presenza di queste donne, liberate da spiriti cattivi e da infermità, è la dimostrazione che quello che Gesù dice è vero. Non occorre che esse parlino, basta che ci siano. Basta che raccontino, casomai, o che lasciano capire qual è stato il loro passato e come adesso è cambiato dall'intervento di Gesù. La loro vita quindi è un silenzioso annuncio che si accompagna alle parole del Signore. Dimostra la loro vita che quanto Gesù dice è vero. Anch'esse stanno con Gesù. Che cosa vuol dire essere con Lui, stare con Lui? Vuol dire che sanno, ormai per esperienza, che altrove c'è vuoto e inganno. Lontano da Gesù ci sono spiriti cattivi, c'è menzogneri, c'è inganno. Soltanto con Gesù c'è vera libertà e Lui le tratta da persone degne della parola di Dio. Le tratta da persone che possono essere interlocutrici di Dio, perché a loro, anche a loro, Lui rivolge la parola di Dio. Queste donne sanno che altrove c'è solo sfruttamento. Invece con Gesù si sperimenta comunione, unità, armonia. Guardate, una è Maria la Maddalena, conosciuta altrove come prostituta e posseduta da sette demoni. L'altra è Giovanna. Conoscete la Giovanna? è moglie di Scusa, amministratore di Erode, quindi una donna di alto rango. Di Susanna non sappiamo niente, se non che c'era. Quindi ci sono qui queste tre donne chiamate per nome, una di alto rango, una fuori rango e una normale. Stanno insieme. Com'è possibile? Com'è possibile questa comunione tra persone che prima certamente non si conoscevano nemmeno, non si frequentavano, adesso stando con Gesù sperimentano anche se una vita nuova, il loro rango non vale più nulla, che vale è il loro stare con Gesù. Dallo stare con Gesù sono rese uguali, sono allo stesso livello, sono tutte e tre donne amate, volute, ben volute dal Signore. Con Gesù sperimentano quindi comunione. Sono guarite da spiriti immondi e infermità, e la Maria addirittura da sette demoni. Cosa vuol dire sette demoni? Vuol dire che era proprio posseduta completamente. Vuol dire quindi che in lei non regnava Dio, ma regnava il principe di questo mondo. Vuol dire che lei non ubbidiva a Dio, ma ubbidiva pienamente e ciecamente al principe di questo mondo, al nemico di Dio, al nemico dell'uomo. Il regno di Dio è vera gioia e piena libertà. Si può addirittura dirlo in pubblico, che c'erano stati sette demoni, senza vergogna, perché ormai quel periodo della vita è passato del tutto, è una vita nuova che incomincia quando si sta con Gesù. È una vita, non ha più nulla a che vedere con la vita precedente. Li assistevano con i loro beni, o li servivano con i loro beni. Qui questo termine, li assistevano o li servivano, è detto con quella parola da cui deriva il termine diacono. Queste donne esercitano la loro diaconia, il loro servizio. Il servizio diaconale, questo servizio, è un servizio libero e fatto con amore. Non è schiavitù, non è costrizione, non è un servizio di cui ci si debba vergognare, ma è un servizio di cui ci si può gloriare. Ricordate come all'inizio del Vangelo Maria, la madre di Gesù, dice: eccomi, sono la serva del Signore. È la gloria più grande di un uomo poter dire: sono il servo del Signore. Queste donne li servivano. È un servizio di Dio. Questo servizio fa venire in mente ancora quel popolo che era stato condotto da Mosè. Mosè aveva portato fuori il popolo dalla schiavitù dell'Egitto. Per portarlo dove? Cos'è il contrario della schiavitù? No, non è la libertà. Il contrario della schiavitù non è la libertà. Il contrario della schiavitù è il servizio di Dio. Dalla schiavitù agli uomini, il popolo è passato al servizio di Dio nella terra promessa. Queste donne dalla schiavitù agli spiriti cattivi e ai sette demoni, sono passate al servizio di Dio, servendo Gesù e i suoi dodici, servendo dentro questo nuovo popolo che nasce. Li servivano con i loro beni. Non servono soltanto Gesù, ma li servivano, li servono tutti. Servire Gesù vuol dire servire quelli che stanno con Lui. Non c'è differenza. Questo servizio è partecipazione alla loro vita e quindi anche alla loro opera. È un tutt'uno. La predicazione di Gesù e la presenza dei dodici è un tutt'uno col servizio. Essi non possono fare a meno del servizio di queste donne. Li assistono con i loro beni. La presenza di queste donne dice ancora un'altra cosa. Sono presenti continuamente nel camminare di Gesù. Ora, per delle donne a quei tempi e con la mentalità di allora, è davvero novità assoluta. Perché? Perché vuol dire che si sentono libere e liberate anche dalla schiavitù della condizione di purità e impurità. Per la legge ebraica la donna che ha le mestruazioni è impura, quindi non la può più toccare nessuno per quei giorni. Se queste stanno insieme e servono Gesù e i dodici continuamente, vuol dire che sono libere ormai da questa schiavitù creata dalla legge della purità e dell'impurità, da queste norme legate alla sessualità femminile, che non dipende dalla loro volontà. Con Gesù c'è davvero una nuova legge di gioia e di libertà. Esse divengono un tutt'uno con i dodici nel regno di Dio. Sono un tutt'uno. Sono sante perché sono a disposizione di Gesù. È santo il loro spirito e il loro corpo perché liberate da Gesù e a suo servizio. Anche le loro cose, i loro beni sono santi, perché sono messi a disposizione di questo nuovo regno di Dio che viene. Sono sante, santi i loro beni, come sono sante tutte le suppellettili del santuario. A Gerusalemme c'è il Santo dei Santi, tutto è santo nel Tempio, anche le molle dell'altare, con le quali si spostavano i carboni, anche le forbici con cui preparavano gli stoppini dei candelabri, tutti gli strumenti, anche i coltelli con cui uccidevano gli animali e li squartavano, le pentole in cui tutto santo nel santuario. Qui ci troviamo in un nuovo santuario, Gesù è la presenza di Dio, i suoi piedi sono i piedi di Dio che cammina annunciando il regno sulle montagne di Israele. Tutto è santo, anche queste donne, anche i loro beni. Il servizio a Gesù e ai dodici, un servizio materiale, non è inferiore, non è di secondo ordine. Quello che fanno le donne non è di secondo ordine rispetto a quello che fanno i dodici, perché sia gli uni che gli altri stanno amando Dio, è amore di Dio, quello degli uni e quello degli altri. È servizio a Gesù, sono servizi diversi ma complementari, sono facce diverse della stessa medaglia. La presenza di queste donne è una presenza femminile ed è quindi tipica, che porta in questo nuovo popolo di Dio il sorriso, la capacità di attenzione alle piccole cose, la capacità di accoglienza, e danno un tocco quindi di famiglia a questo popolo itinerante. Fanno sentire questo stare insieme con Gesù come lo stare in famiglia, come lo stare in casa. Il servizio di queste donne che assistono coi loro beni è il modo tipico di essere della madre, della maternità. Quindi fanno sentire a chi avvicina questo nuovo popolo, fanno sentire di trovarsi in un ambiente familiare, in un ambiente di amore, in un ambiente dove ci si può voler bene come in casa. La loro presenza femminile, quindi, è un completamento alle parole di Gesù e all'opera dei dodici. La folla che si riunisce attorno a Gesù e ai dodici trova anche le donne. E così si sente ancor più a casa propria. E questo proprio perché ci sono loro, che svolgono un servizio prezioso, un servizio materno, ma non si chiama nemmeno servizio quello della madre, una presenza materna, o anche una presenza da sorelle, una presenza che completa, che riempie di sentimento e di amore tutto l'ambiente. C'erano con lui i dodici e alcune donne e molte altre. Ecco, vi lascio con questi pochi versetti, con queste poche parole, ma che sono molto piene di significato e di valore. Ed è facile dentro queste poche righe del Vangelo, è facile metterci dentro anche noi e ricevere quindi consolazione, ricevere pace, ricevere gioia, partecipando a quella gioia del lieto messaggio del Regno di Dio, perché facciamo parte, anche noi siamo già presenti in questo regno di Dio. Ed è già importante la nostra presenza, anche se non facciamo nulla di speciale, anche se non parliamo. Il nostro essere insieme con Gesù è importante. Aiutiamo il mondo a individuare dove Lui si trova. E Gesù, questa è la cosa più grossa, non si vergogna di noi, non si vergogna di chiamarci fratelli, dice la lettera agli Ebrei. Noi facciamo questo, non sempre, ma spesso, a riconoscerci peccatori e quindi anche a cadere in qualche depressione o scoraggiamento, eccetera. E invece Gesù non si vergogna, anche se siamo peccatori. Quel che lui vede è che siamo suoi. E se anche noi consideriamo questo, ci diventerà più facile star con lui anche nei momenti della prova e nei momenti della tentazione, e supereremo più facilmente anche i momenti difficili nei quali si potrebbe altrimenti cadere nel peccato, ma sapendo che la nostra vita aiuta il mondo a individuare la presenza di Gesù, il nostro essere insieme aiuta il mondo a individuare il luogo dove Gesù è operante, allora siamo aiutati da questa coscienza a rimanere più uniti e attenti e gelosi. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.